Mando subito la parola adesso a Pierpaolo Pentucci, che è qui con noi, che lavora a Capo Oscari e che abbiamo definito tecnologo, nel senso che fa tutta un'attività che serve per quasi mediare tra aspetti concettuali e poi versante operativo. Il titolo del suo intervento è Dalla filosofia all'europrogettazione e gestione dei progetti finanziati.
Sì, allora parto dall'ultima cosa. Sì, probabilmente tecnologo è una definizione ex lege, cioè nel senso è una figura creata dalla legge Gelmini, quando ci fu quella sciagura di legge che creò appunto i ricercatori di tipo A e i ricercatori di tipo B, creò anche il tecnologo, e il tecnologo sarebbe una sorta di essere anfibio che lavora dentro l'accademia, perché deve da un lato lavorare con i professori e i ricercatori per costruire dei progetti, e dall'altro deve lavorare con tutto quello che è l'apparato dei finanziamenti dell'Unione Europea per portarli a casa. Quindi sostanzialmente attrarre fondi, soldi, che oggi come oggi sembra la linfa di qualsiasi cosa, e quindi questo è sostanzialmente questa figura qui. Poi l'ha creata Monca, nel senso che il tecnologo muore ogni volta e poi rinasce, forse, nel senso che per 5 anni lavora in un'università, poi però non può più lavorare in quell'università, quindi deve andare per forza in un'altra, e questo è stato stabilito per legge. Però al di là di questo, io vorrei dire innanzitutto che filosofo è una definizione che appunto ho sempre ritenuto sbagliata, nel senso che io ho semplicemente fatto un percorso di laurea in filosofia e l'ho fatto ormai parecchi anni fa, l'ho fatta qui a Venezia, a Capo Oscari, non in questa sede, perché ho avuto la fortuna di stare a San Trovaso, era ben altra sede, e poi ho fatto un dottorato di ricerca in filosofia a Padova, quindi altri 4 anni di studio, e ho fatto tutte queste cose perché avevo delle proiezioni mentali, cioè tutto quello che il professore prima diceva, che bisogna scansare, fuggire e usare pragmatismo tecnico per affrontare le proprie scelte professionali. Io avevo proiezioni mentali di tipo legate al fatto che volevo fare filosofia prima che arrivasse il 3+2, quindi non volevo perdere l'occasione di farla con il vecchio ordinamento, perché secondo me era più bella. Beh, questa è una proiezione mentale, appunto, una di quelle cose che non vanno mai tenute in considerazione, e volevo farla qui a Venezia, perché io non sono veneziano, si sente evidentemente dall'accento, ormai sono 20 anni che sto qui, però volevo farla qui perché anche avevo delle proiezioni mentali, cioè nel senso, qua insegnava Severino, qua c'era Tito Berlini che insegnava estetica, qua c'era un filosofo che faceva il sindaco e tante altre cose, c'era un ambiente culturale che era qualcosa di spettacolare all'epoca, e quindi erano tutte proiezioni mentali fondamentalmente, però non avevo nessuna certezza di cosa avrei fatto poi nella vita, nel senso che volevo studiare e soprattutto volevo far sì che i miei dubbi diventassero sempre di più, a differenza di quello che si diceva prima sulle certezze. A me piacevano i dubbi, quindi era uno dei motivi fondamentali per cui ho scelto quella facoltà, e poi perché ero innamorato di alcuni pensatori, quindi ho fatto la mia tesi sulla scuola di Francoforte, la teoria critica, ero un po' vetero, lo sono tuttora, e continuo ad esserlo. Poi ho fatto la tesi di dottorato su John Stuart Mill per criticarlo in una maniera più aspra possibile, anche se questo poi non è che ha prodotto chissà quali risultati, però siccome all'epoca era in voga questo pensiero dominante, probabilmente che ha appiattito il mondo, allora io cercavo di tornare alle origini, quindi erano tutte proiezioni mie, mentali, eccetera, eccetera. Arrivo alla cosa concreta. La cosa concreta è che io vinsi un dottorato di ricerca all'Università di Padova senza borsa. E questa era una sciagura, nel senso che dovevo per forza lavorare. Per cui il primo lavoro in cui andai a sbattere, letteralmente, nel senso che dovevo pagare la prima rata per il dottorato, perché chi non, perché il dottorato viene pagato fondamentalmente, però chi non ha la borsa, sappiatelo, paga per fare il dottorato, purtroppo. E quindi fui preso da un'azienda che all'epoca aveva un core business tutt'altro da quello dello sviluppo di progetti europei, lo utilizzava solo come modello di internazionalizzazione, diciamo, a suo caso. Io venni preso perché c'era un cosiddetto deliverable. Un deliverable è, poi ve lo spiegherò, cioè dovevo sviluppare una determinata cosa per un progetto finanziato dall'Unione Europea, che era una ricerca. Quindi dissero: questo fa il dottorato, magari lo sa fare, senza tener conto di quello che fosse la tematica della cosa o altro. Aveva bisogno di una persona in quel determinato modo e mi tirarono su ormai circa 15 anni fa. E quindi lì iniziai, andai a sbattere contro l'europrogettazione, che da un lato è una cosa che per me era fondamentale, nel senso che io credevo molto anche da un punto di vista di modalità di lavoro, perché ti dava possibilità di lavorare appunto a livello interdisciplinare con una quantità di differenti impostazioni mentali da un lato e background culturali dall'altro. E la prima volta l'ho fatto nel privato, quell'azienda lavorava nel settore del welfare, quindi gestiva grosse strutture ospedaliere piuttosto che case di riposo. Io sviluppavo progetti europei per il welfare, cosa che erano circa progetti da 2-3 milioni di euro, che per loro erano niente, perché comunque il loro bilancio era sui 100-150 milioni di euro l'anno. E sempre per parlare di soldi, perché sembra che i soldi facciano un po', però ecco, insomma, tu sostanzialmente venivi messo lì per, e quello io non sapevo cosa fosse all'epoca, come si gestisse un progetto europeo. Progetto europeo sono in realtà delle cose che hanno delle origini dagli anni 90, i cosiddetti grant che la Commissione Europea mette a disposizione non solo delle strutture di ricerca come le università, ma delle aziende, delle ONG, di tutto quello che è il sistema di soggetti pubblici e privati al fine di distribuire risorse sulla base di determinati progetti, che però non sono automatici, nel senso che tu scrivi un progetto e poi questo progetto è competitivo, cioè nel senso va a gareggiare con tutta una serie di altri progetti a livello europeo, e quindi per portare a casa il risultato, che alla fine sono i soldi, ma anche la possibilità di sviluppare con quei soldi determinate cose anche molto importanti, c'è bisogno di saperlo scrivere prima, riuscire a vincerlo, e questa è una cosa abbastanza difficile, e poi gestirlo. Quindi diciamo ci sono tante figure che rientrano all'interno della cosiddetta europrogettazione, che è un termine, come si diceva all'inizio, nel primo intervento, cioè come nell'editoria non esiste una struttura reale, anche l'europrogettazione ha, come dire, autoprodotto coloro che ci lavorano all'interno, tutta una serie di figure, per cui voi avrete sentito parlare dei cosiddetti project manager, che sono quelli che gestiscono il progetto, che parte a una durata di solito triennale, quinquennale o anche più grande. C'è il project designer, che è quello che lo scrive, c'è il financial manager, che è quello che gestisce i soldi, che sono tanti e quindi vanno gestiti bene, e poi c'è tutta una serie di mansioni correlate. C'è il communication manager, quello che fa la comunicazione di progetto, ossia perché giustamente la Commissione Europea, finanziando, vuole che uno, quello che viene finanziato, sia abbia dei risultati concreti e delle ricadute reali sul territorio, anche se questo non è vero sempre né lo è sempre stato. Poi i meccanismi, fortunatamente, di controllo sono migliorati nel corso degli anni, però all'inizio magari erano un po' meno, come dire, a maglie strette, per cui tanti fondi sono andati, come dire, distribuiti un po' a pioggia, e poi però piano piano è diventato un meccanismo sempre più perfetto, tanto che adesso è addirittura diabolico, e la possibilità di successo è abbastanza bassa, nel senso che io non so voi se avete mai sentito parlare dei cosiddetti fondi europei e dei progetti che ne derivano, ma quelli che, su cui ho lavorato sempre io, sono i famosi programmi quadro, cioè i cosiddetti Horizon, o adesso Horizon, prima erano gli FP in italiano, ma erano i Framework Programs fondamentalmente, che erano 1, 2, 3, 4, 5 ad libitum. Adesso c'è l'Horizon 2020, poi ci sono gli Interreg, che sono i progetti di cooperazione territoriale europea, ossia che mette insieme più soggetti, ecco perché sono progetti collaborativi, significa che tu devi mettere, cioè non ti presenti come unico soggetto per richiedere il finanziamento, ma devi mettere insieme anche un partenariato di altri soggetti su scala europea. Quindi non è che vai lì solo con soggetti italiani, ma devi coinvolgere tutti una serie di attori, e quindi devi anche creare una rete, quindi devi costruire il consorzio. Viaggi tanto quando fai un lavoro come questo, e non è che sia questo sia un attrattore, cioè non dovete considerarlo un attrattore, perché magari stai 3 giorni dentro un albergo perché vedi altri 5 partner europei, oppure fai i cosiddetti speed date, perché adesso appunto è tutto veloce, che la Commissione organizza, dove ti presenti a 90 soggetti. Adesso io lavoro all'università, quindi vai a conoscere 90 università e hai 15 minuti di tempo per parlare con 20 tuoi omologhi, e metterti d'accordo se magari gli interessi di ricerca sono gli stessi, e se quella call, che sarebbe quel determinato bando, interessa insieme, e quindi cominci a costruire un partenariato. E dopodiché appunto procedi e vai avanti. Quindi è un mondo, diciamo, abbastanza ampio, dove serve tanta esperienza, dove devi conoscere appunto innanzitutto l'inglese, purtroppo, nel senso che la filosofia dava accesso a ben altri saperi anche a livello linguistico, quando bisognava conoscere magari almeno alcune basi del tedesco per poter leggere qualche testo in lingua originale, eccetera, anzi era necessario all'epoca. E quindi devi sapere l'inglese, devi avere una capacità di interrelazione con tutti i soggetti con cui vai a lavorare, ma questa è innata, e nessuna formazione universitaria o formazione professionale di qualsiasi tipo te la può fornire, te la costruisci da solo con l'esperienza, con gli errori, eccetera. E poi devi saper scrivere, se fai il project designer. Allora, tutte queste figure che si sono specializzate dentro questo mondo, adesso sono definite, oggi ci sono i famosi master in europrogettazione, che sono, tra l'altro, costano anche molto, e io a molti non credo, lo dico proprio in maniera spassionata. Molti sono fatti molto bene, io ho insegnato in alcuni di questi, e c'è ad esempio un master alla Sapienza che è veramente fatto bene, però fondamentalmente è una cosa che, come dire, si è costruita sulla base della necessità, nel senso che cerca di dare delle competenze che in realtà mettono insieme tante diverse, come dire, tanti potenziali background, nel senso che una delle cose che io ho fatto sempre, nel senso che avendo cominciato quando questa professione non era una professione, e avendola cominciata per caso, e avendola cominciata perché dovevo lavorare, facevo tutto. Quindi scrivevo il progetto, lo gestivo, mi ricordo la prima volta venni preso poi da quell'azienda per cui avevo un contrattino di un mese per scrivere quel deliverable, cioè scrivere un pezzetto di quel progetto. Poi un giorno arrivò il responsabile dell'area progettazione che disse: guarda, abbiamo una maternità, perché non vai tu a Bucarest e gestisci il progetto in quel meeting, perché poi ci sono tutta una serie di incontri. Così mi misero su un aereo, fondamentalmente arrivai a Bucarest, che era il 2001, però c'erano taxi, che era notte, ancora mi ricordo proprio, c'erano taxi che avevano degli impianti stranissimi, e comunque fu un'esperienza bella. Tra l'altro presi in mano un progetto che era in blacklist, significa che era un progetto che era indietro nella gestione, quindi doveva ancora sviluppare tutta una serie di attività, perché hai un determinato lasso di tempo per sviluppare tutta una serie di attività. Ecco, una cosa che forse non ho detto è potete fare progetti su qualsiasi cosa, nel senso che la Commissione Europea praticamente finanzia qualsiasi cosa, che significa che anche se gli umanisti si sentono, come dire, sottorappresentati, perché i progetti di ricerca per il pensiero puro o piuttosto la letteratura, eccetera, sono più che altro confinati verso gli IRC piuttosto che i Marie Curie, che sono altri finanziamenti ma individuali. Però non è vero, perché adesso per esempio le cosiddette scienze umane e sociali hanno un ruolo trasversale in tutti i progetti, per cui adesso li cercano col lanternino. Il fatto sta è uscire un po' dalla mentalità che l'umanista ha di dire che mi relaziono magari, come diceva prima Dianese, con l'ingegnere piuttosto che con... perché insieme serviamo alla stessa causa comune, che in quel caso è dalla scrittura del progetto alla realizzazione dello stesso. Ed è questa è una delle cose belle di questo lavoro, nel senso che tu, e anche farlo naturalmente in ambito accademico è una delle cose belle di questo lavoro, tu ti metti in relazione con tutta una serie di saperi diversi tra di loro, e soprattutto li devi mettere insieme, li devi coagulare dentro quella che è, soprattutto se li scrivi i progetti, dentro quella che è l'application form. Application form, hai un mese di tempo e poi lì succede proprio, esplode il mondo, perché devi mettere insieme un partenariato che va dai 5 ai 15 partner europei, devi scrivere un progetto che saranno 70 pagine e devi sottometterlo con tutta la documentazione amministrativa corrispondente, firme e controfirme, entro e non oltre le ore 6 di Bruxelles, di solito è sempre così, del giorno tal dei tali. Però se vinci becchi 3 milioni, quindi diciamo che quello è il periodo più adrenalinico di questa professione, anche quello in cui magari lavori H24, perché è così. Poi invece chi fa la gestione lavora su una scala temporale di 36 mesi piuttosto che 48 mesi e gestisce il progetto in tutte le sue fasi, quindi dalla realizzazione di tutta una serie di attività che sono state scritte e programmate fino al raggiungimento dei risultati che tu avevi dichiarato di raggiungere a progetto. Questo è in sintesi questa che può dirsi una professione, non lo so, sicuramente ha bisogno di alcune tecnicalità che possono essere apprese secondo me da qualsiasi background. Probabilmente chi ha una formazione più umanistica e meno, cioè fa, fa meno fatica, secondo me, il laureato in disciplina umanistica ad imparare a fare, a scrivere un budget, perché deve scrivere anche il budget di quel progetto, piuttosto che un laureato in economia aziendale a scrivere il contenuto della proposta. Nel senso che, in un certo senso, tu fai difficoltà le prime volte, ma poi il budget diventa una cosa meccanica. La scrittura deve mettere insieme, quindi deve avere la capacità appunto di essere, come dire, molto, avere delle capacità interattive e soprattutto riuscire a mediare tra quelle che sono le esigenze di tanti soggetti e quindi riuscire a, come dire, e poi capire quello che ti chiede la commissione, che spesso tu puoi essere il luminare o il professore eccelso, ma se dici una cosa in un certo modo e non è il modo in cui la commissione te lo chiede, allora questo progetto non viene finanziato, che è una cosa sbagliata di per sé, però funziona così. Per cui c'è tutta poi la fase del review, quando il progetto viene giudicato, eccetera. È un lavoro che da un lato è bello, nel senso che appunto ha tante sfaccettature, dall'altro è anche faticoso, appunto, perché c'ha continuamente degli aspetti di cui devi tenere considerazione. Però ecco, anche la frammentazione che adesso si è venuta creando tra le tante figure fa sì che se ho predilezione per le attività di comunicazione vado a lavorare nel settore di comunicazione dei progetti, se ho predilezione per la scrittura li scrivo, e questo forse è la cosa più difficile, perché poi vieni giudicato sul quanti ne vinci. E questo diventa una cosa abbastanza sfidante, e anche perché adesso all'università servono i progetti, e questa è la cosa che, e chiudo, che mi fa più piacere fare, nel senso che non è tanto che vinci un progetto e quindi, come dire, hai una soddisfazione personale nel momento in cui lo vinci, no. Mi viene sempre in mente quel fatto, no, che del mio dottorato senza borsa, io quando porto a casa un progetto magari finanzio 4 assegni di ricerca. E questo, oggi come oggi, in Italia, secondo me è una cosa fondamentale, nel senso che le risorse non ci sono, perché siamo insipienti noi come Stato probabilmente, però non ci sono ed è un dato di fatto, e andarsene a prendere a Bruxelles, come dico sempre, è una cosa che è molto importante, soprattutto per tutti quelli che vogliono farcela nell'ambito accademico e che però magari non trovano le risorse, a partire da quando decidono di fare un dottorato, e poi magari non hanno la possibilità, il docente, che il tutor non ha la possibilità di bandire un assegno perché non ha le risorse. Ecco, questa è la parte più bella, perché quando porti a casa quei 2-3 milioni di cui la tua università magari ne porta 500.000, su quei 500.000 tu magari dai la possibilità a 4 persone di continuare a fare ricerca, e questo direi che è la cosa più entusiasmante. Grazie.